Lezione di pedagogia interculturale relativa al saggio Pechino Off. Pechino Off è uno dei testi inseriti in programma per quest'anno, per il corso di pedagogia interculturale, e in particolare è un articolo su rivista che è già inserito all'interno dei materiali didattici ed è scaricabile. Il testo che trovate in PDF è un testo in cui sono già state messe in evidenza alcune parti per consentirvi di focalizzare al meglio l'attenzione a proposito dell'organizzazione del vostro studio. Vorrei raccontarvi come nasce questo saggio e perché è stato collocato all'interno del corso di pedagogia interculturale. Intanto partirei dal titolo, Pechino Off, sguardi stranieri. Il saggio è la sintesi, la narrazione di un'esperienza di ricerca messa in atto all'interno di un progetto internazionale che è avvenuto a partire dal 2015 e in particolare durante una mia mobilità all'estero in Cina, in particolare a Pechino, che si è svolta nel 2016, ho avuto la possibilità di realizzare una ricerca qualitativa a proposito della qualità della vita degli anziani negli spazi urbani e proprio mentre stavo conducendo questa ricerca mi sono resa conto che c'erano alcune nuove traiettorie, piste di ricerca che avrei potuto seguire anche per quanto riguarda tutto ciò che è relativo alla comunicazione e al dialogo interculturale. Quindi quello che è successo è che l'esito che voi troverete all'interno del saggio riporta un po' la sintesi dal punto di vista della ricerca educativa pedagogica con osservazioni etnografiche dei contesti che io ho attraversato per esperienza. Pechino Off perché? Perché in realtà questo progetto non era il progetto principale per cui ero partita, ma certamente è stato un po' il lato B di questi processi di ricerca. Sguardi stranieri, in quanto il saggio è incentrato fondamentalmente sulle dinamiche di sguardo e sulle dinamiche di costruzione di contatto tra le differenze. La questione, a mio avviso, molto interessante è cercare di capire quali sono le prospettive dal punto di vista interculturale che si possono rintracciare in contesti stranieri o ancor meglio quando si è chi guarda, l'osservatore e lo stesso straniero in contesti altri e non conosciuti. Questa esperienza Pechino Off, dicevo, è stata realizzata in Cina, a Pechino, tra settembre e ottobre del 2016 e proprio mentre io occupavo nel vero senso della parola, quindi mi muovevo all'interno degli spazi urbani, essendo una presenza molto evidente e decisamente con tratti diversi e marcatamente occidentale, succede che mi interrogo su quali sono le modalità di costruire contatti, interazioni, anche solo un primo scambio di impressioni o di sguardi tra soggetti che appartengono a culture diverse e che molto spesso, lo ritroverete nella narrazione del testo, non possiedono un codice linguistico di mediazione. Io stessa non possedevo la lingua cinese e molte delle persone con cui mi sono interfacciata non possedevano un'altra lingua di mediazione con cui avremmo potuto parlare, quale ad esempio l'inglese. In alcuni casi questo è avvenuto e potrete vedere come si sono sviluppate le dinamiche. Oltre alla riflessione su come costruire delle relazioni, dei contatti direi meglio, no? Quindi come stabilire un primo innesco tra soggetti differenti, mi sono focalizzata non solo sulla parte verbale, quindi non solo neanche sulla parte orale di narrazione di sé, ma anche sull'utilizzo del linguaggio visual, del linguaggio fotografico. E troverete questa cornice di linguaggio visual proprio come elemento portante di questa narrazione dell'esperienza e l'utilizzo di questo mix di linguaggi mi ha consentito poi di mettere a fuoco, nel vero senso della parola, questa dimensione itinerario di formazione che ha fatto sì che questo viaggio di ricerca diventasse denso di significati. Ecco che allora andiamo a vedere come si è costruito questo impianto di ricerca e da dove sono partita, quali prime osservazioni. Nel saggio si parla di scatti e di selfie riflessi, si parla di frammenti e di memorie. in questo contesto in cui io ho abitato, la dimensione dello scatto fotografico era quasi estremizzata, quindi si ritrovava in qualsiasi angolo e percorso della città. La premessa che faccio è che la mia presenza nei mesi di settembre-ottobre non coincideva con una presenza massiccia di turismo occidentale, ma certamente coincideva con una presenza altrettanto importante di turismo orientale. Quindi, l'elemento esotico, per così dire, ero io stessa, con le mie fattezze e col mio essere appunto all'interno di questi contesti. La mia presenza allora negli spazi pubblici ha generato spesso delle foto rubate, degli sguardi incuriositi, dei sorrisi, dei commenti, che mi hanno fatto interrogare, per cui avevo di fronte a me possibili scelte, no? Tra da una parte il rifiutare tutto questo e quindi il reagire anche in modo chiuso e infastidito, e dall'altra parte provare ad immaginare come tutta questa attenzione, tutto questo interesse che la mia persona destava potesse diventare invece un canale di comunicazione. La mia fisicità, quindi, certamente mi ritraeva come diversa, no? Quindi il mio essere straniera, insieme alla mia incompetenza linguistica, perché come dicevo non conoscevo la lingua, era decisamente un'anomalia evidente, no? Io stesso rappresentavo un'anomalia rispetto a questa maggiore omogeneità. Incarnava una sorta, dicevo appunto, di elemento esotico, no? E quindi la dimensione dell'interesse incuriosito e della superficie, però, di tutto quello che poi può diventare il dialogo interculturale, certamente. E allora a questo punto mi era molto chiaro che mi trovavo collocata esattamente dentro un'inversione delle parti, no? Quindi senza troppe mediazioni, la mia presenza era una sorta di travalicamento di un confine, era una possibile frontiera, era una frontiera di identità, no? Ero davvero lo straniero nel vero senso della parola. Certo, questa dimensione di attenzione, di osservazione l'ho potuta avere perché in questa esperienza di ricerca ho in un certo senso decelerato, no? Nel senso che la mio essere in ricerca nella quotidianità della lontananza ha fatto sì che mi potessi focalizzare meglio sulla compresenza con gli altri e sull'osservare, così anche sull'immaginare come poter innescare dei processi di vicinanza e di prossimità. Proprio questi scatti rubati, proprio queste dimensioni di fotografie così ricercate, mi hanno fatto pensare a quali potevano essere le funzioni del ritratto, le funzioni del selfie, le funzioni anche del selfie di riflesso, no? Per cui questo esercito di esperti di selfie stick si avvicinava in modo più o meno discreto. Poi lo vedrete nella narrazione delle immagini, dei quadri proprio che ci sono nell'articolo, e si innescavano dei frammenti di vicinanza. Ho deciso allora di provare ad immaginare come poter ricostruire, ritessere questa trama di vicinanza, rendendomi disponibile allo scatto e chiedendo a mia volta di realizzare uno scatto con queste persone che si avvicinavano appunto per fare una fotografia con me. Le modalità in cui sono nati questi autoscatti, questi selfie, li avvicinano, ho scritto nell'articolo, ad un ibrido tra rappresentazione e riflessione. L'idea non era tanto, dal mio punto di vista, quella di scattare una foto da postare sui social, ma era quella di avere uno scatto memoria che potesse testimoniare come si potevano innescare alcune relazioni. E i selfie allora documentano questi momenti che si sono accesi, no? E una citazione che mi è piaciuta molto a proposito di professionisti della fotografia è quella di considerare la fotografia come un blocco per appunti, no? Lo scattare le foto in questo taccuino etnografico fatto di più linguaggi come se fosse un blocco per gli appunti, no? Prendere appunti su quello che accade per poi farne memoria e farne diventare elemento di analisi e di ricerca. Il linguaggio visual allora ha effettivamente assunto un significato particolare perché era uno strumento immediato, certamente non utilizzato in modo professionale, ma utilizzato all'interno di contesti sociali di ricerca e di riflessione. Ecco che allora nascono, ed è la terza parte del saggio, queste storie di incontri o questi incontri di storie, no? C'è questo dinamismo continuo tra queste vicinanze, tra queste relazioni che si sono generate e create. E alcune di queste storie d'incontro, incontri di storie, ho ritenuto importante inserirle nel saggio e raccontare, analizzandola in chiave pedagogica, la storia che è interconnessa allo scatto avvenuto. In sintesi, poi all'interno del saggio troverete sei scatti memoria, quindi sei storie raccontate, tutte che descrivono alcuni meccanismi, alcune modalità di entrare in relazione. E la cosa interessante da sottolineare è che questi scatti che voi vedrete sono riportano una scansione temporale cronologica, quindi dal primo all'ultimo scatto c'è un costante evolversi del tempo, e che vuol dire anche poi un costante evolversi della riflessione. Ecco che allora la prima foto, la città proibita, prossimità improvvisa, mette in evidenza diversi elementi, no? Il sentirsi osservati e in un certo senso invasi, il sentirsi poi oggetto di interesse e il cambiamento di postura, no? La vicinanza fisica che si genera, che potete vedere dallo scatto, la necessità di in qualche modo cercare di comunicare una accoglienza reciproca, no? Attraverso l'avvio di un rapporto di fiducia, di vicinanza, la dimensione del sorriso che poi genera questa vicinanza appunto inaspettata, l'essenza dell'accoglienza fondamentalmente, no? Che riduce lo spazio e che fa generare poi una sensazione di prossimità estrema. Così come nel secondo scatto, gli scatti rubati, qui invece viene descritta la dinamica del tentativo, no? Di rubare uno scatto di nascosto, no? Con una certa indifferenza, e giocando anche su questa questione dell'indifferenza e su come ci poniamo poi dal punto di vista interculturale sulle questioni indifferenti. E mi accorgo che quindi c'è qualcuno che sta cercando di scattarmi una foto mettendomi nell'inquadratura senza rendermelo noto, proprio perché la prospettiva è invertita, e a questo punto faccio io il passo, no? E dico che effettivamente è possibile fare una foto sotto la sua richiesta con una piccola mediazione in inglese, e quando ci si mette allo scoperto poi chiaramente l'esito delle interazioni è molto più interessante, ed è chiaramente coinvolge una reciprocità che potrebbe essere inaspettato, che magari si ha timore di chiedere, no? E allora anche qui la riflessione aperta su come sia necessario all'interno dei contesti sociali, relazionali in cui noi ci muoviamo, e lo dico soprattutto come educatori, come pedagogisti, l'importanza di essere degli snodi di inclusione, no? E quindi di passare da un'attitudine di sospetto, di intrusione, di nascondimento dell'alterità, a invece un'attitudine di accoglienza, non nel senso di superficiale buonismo, ma piuttosto di interesse, no? A mettersi in contatto con gli altri e a gestire tempi e spazi in maniera differente, cercando di cogliere quali possono essere le sinergie alimentabili. E poi il terzo scatto, orientamenti, sono tutti scatti, mentre state scorrendo il testo, che raccontano anche la dimensione della città di Pechino e del suo centro storico, se non uno scatto, forse il penultimo, che è ambientato in un'altra città di cui vi dirò, e che raccontano anche di quanto questo patrimonio culturale effettivamente abbia delle fondamenta estremamente ampie ed estremamente interessanti dal punto di vista poi dell'incursione, tra virgolette, no? Dello straniero che osserva. E nella terza foto, una foto che ritrae il punto centrale, no, della città di Pechino, proprio su questa collina che sovrasta la città segreta, la città proibita, in questa foto c'è lo scatto di due paia di piedi, no? E quindi non casuale trovarsi al punto centrale della città di Pechino a sottolineare quale luogo si sta attraversando e si sta vivendo e quali posizioni poi si riveste, no? Come esploratore, come ricercatore in corso. Il mio intento iniziale era quello di fotografare i miei soli piedi, no? In relazione a questa parte di mondo. In realtà non ho potuto fare a meno poi di scattare una foto con altri piedi di fronte a me, di altra fattura, di altra foggia, e considerare poi che effettivamente le connessioni, le relazioni, le riflessioni che noi facciamo, le facciamo in quanto siamo orientati, no? Il nord, non a caso questi piedi sono verso nord, la stella polare volendo, e questa relazione educativa è orientata davvero a cogliere il processo, il passaggio, il cammino educativo dei soggetti a cui ci rivolgiamo. L'orientamento educativo e allora deve essere necessariamente sempre verso l'altro, no? Con questo transito continuo di uscita e di rientro dentro di sé, di cura della propria professionalità, di attenzione a non essere autoreferenziali, di una tensione verso altri, no? Verso le alterità e qui davvero altri piedi, altri passi, altre tracce, altre dimensioni, no? Umane di percorso. E allora tutto ciò che riguarda l'essere in contesti differenti, l'appartenenza, le identità, abbiamo visto anche nell'altro percorso la doppia identità, l'identità assente, tutto quello che ci può aiutare a comprendere come siamo fortemente, no, frammentati e in bilico rispetto degli itinerari di vita che ci possono portare anche in contesti, luoghi diversi e ci possono davvero far diventare in modo molto repentino lo straniero, no? La foto assume un senso grazie alla presenza di quei piedi, di quelle scarpe, no? Perché i miei piedi da soli avrebbero rappresentato solo la mia posizione. Invece la questione è interessante quando c'è anche l'altro dentro il quadro, no? Perché tengo in considerazione l'altro e mi relaziono con quest'altro e quindi l'attenzione a coltivare un agire educativo che non prescinde dalla relazione educativa stessa, così come dai contesti in cui è inserito. Parliamo da sempre, anche se ricordate il corso di pedagogia generale, parlavamo già di interazione con l'alterità e con l'attenzione agli attori della relazione, attori e quindi soggetti protagonisti, no? Non destinatari ma interlocutori. E così, scrivo nel saggio, faccia a faccia con l'alterità, prendo le misure di un contesto ampio, tra l'altro delle misure che vanno poi ricalibrate a seconda dei propri punti di vista, dei propri elementi culturali, dei propri schemi, dei propri stereotipi, proprio per non cadere in un unico codice di interpretazione, no? E in questo contesto che possiamo tracciare delle traiettorie che sono suscettibili di cambiamento. È un contesto in cui lasciamo delle impronte più o meno faticose, anche a seconda della superficie che accoglie i nostri passi e su cui costantemente siamo tenuti ad interrogarci. E poi arriviamo al quarto scatto. Qui siamo nel Palazzo d'Estate, sempre a Pechino. Uno scatto memoria, l'unico che mi ritrae insieme ad un uomo. Where are you from? Perché l'innesco di questa foto arriva proprio da questa domanda che questo turista mi fa chiedendomi appunto da dove arrivo, no? Di dove sono. E qui la foto è decisamente metaforica per come viene scattata, per dove viene scattata, per il contesto in cui ci muoviamo, no? Ho cercato di descrivere la situazione appunto di questa domenica di sole, è una giornata trascorsa al Palazzo d'Estate dell'Imperatore e lo vedete, no, nella descrizione del testo, dove siamo collocati, no? Un rifugio estivo affacciato su un lago costellato di templi, giardini, padiglioni, ponti, porte e corridoi. Il transito, il passaggio continuo, la connessione, il collegamento, l'itinerario che fa vedere diverse isole tra loro connesse, no? Con un occhio più allenato rispetto ai primi tempi, vi dicevo appunto che queste foto sono state scattate e sono state inserite nel saggio in ordine cronologico, vado in cerca di dettagli, di volti, di persone che si muovono in uno spazio vastissimo dove certamente la bellezza non manca, no? E stavo proprio facendo delle considerazioni sulla bellezza, sulla magnificenza, su quanto siamo condizionati dai luoghi in cui nasciamo e cresciamo, che cosa è ritenuto bello e quanto di bello ci è dato di vedere allo stesso tempo di produrre, no? E mentre ero intenta, no, a generare queste riflessioni, adesso che le racconto nuovamente mi ritornano alla memoria, sto attraversando questo ponte e sto cercando di capire come questa dimensione di bellezza può essere condivisa, come diversi codici, canoni della bellezza e della conoscenza della bellezza stessa possano essere oggetto di riflessioni e di condivisioni, no, tra le differenze. E mentre sto attraversando questo ponte che vedete relativamente sullo sfondo, si avvicina questo mio nuovo compagno di selfie, no? Where are you from? Ed è credo l'unico elemento d'inglese che poi condividiamo e qui di nuovo c'è un nuovo scatto, no, della giornata, per cui una piccola intermediazione linguistica dà vita a quella crepa attraverso cui entra la luce, no? Come citazione di riferimento anche, e quindi di nuovo siamo riflessi nei nostri piccoli obiettivi in senso metaforico, la luce in questo caso però non va bene perché la giornata è davvero assolata, per cui cambiamo angolazione, facciamo più scatti, lui scatta diverse volte, poi scatto io, no? E si genera anche qui un ricordo, un passaggio, un transito, una traiettoria, tra l'altro su un ponte, no? Per cui è un passaggio su un ponte che unisce e ci ha portato a percorrere la stessa strada, Building Bridge, che è proprio l'obiettivo, no, della pedagogia interculturale. C'è una connessione di sponde che alla fine non sono così lontane, no? Se sono attraversate congiuntamente. L'elemento di intermediazione ci si proietta verso la comprensione dell'umano, la narrazione di storie plurali, no? E la cosa interessante di questa dinamica è vedere come sia possibile risignificare le esperienze. Mezirov avrebbe parlato di apprendimento trasformativo, di come noi possiamo ritornare sulle esperienze e apprendere nuove cose anche rispetto alla stessa esperienza che avevamo fatto in un dato passato. Ed ecco che allora cambiamo città con lo scatto 5, che si intitola Guerriere in carne ed ossa, e qui c'è una storia invece di spostamento, di trasferimento, di mobilità, perché all'interno di questo mio percorso, processo e periodo di ricerca, ad un certo punto decido di spostarmi da Pechino e viaggio in treno verso Xi'an per andare a visitare l'ottava meraviglia del mondo, quindi l'esercito di terracotta. Mi attrezzo per potermi muovere nello spazio, quindi mi scarico da Google la mappa della metro con la definizione delle stazioni, prendo un contatto per avere una sistemazione, un alloggio nel centro della città, vicino a uno dei quartieri più movimentati dal punto di vista culturale, mi informo rispetto alla possibilità e alla mobilità di poter raggiungere poi l'esercito di terracotta, questo sito che è un po' all'esterno certamente della città in sé per sé. E arrivata a destinazione cerco di muovermi nello spazio con questo sfondo, con questo predicato verbale che è l'erranza, no? La possibilità di muoversi, di vedere delle cose, di immaginare altri percorsi, allo stesso tempo erranza anche intesa come la possibilità di sbagliare, no? La possibilità di errare. E questo è quello che mi accade, perché nonostante io mi fossi preparata, quindi questo davvero dal punto di vista educativo nuovamente, nuovamente mi riporta ad alcuni processi, no, di riflessione. Nonostante io mi fossi preparata a questo viaggio proprio per non essere spiazzata più di tanto, no? Rispetto a almeno alle mobilità, alle logistiche, ripeto, non conoscendo io la lingua, che cosa succede? Che queste mappe che io mi ero scaricata in realtà sono del tutto inadeguate, quindi gli strumenti che io avevo erano del tutto inadeguati, perché quello che accade è che arrivo in città e la metro non ha, come dire, le indicazioni in inglese, ma ce le ha solo in mandarino. Quindi assolutamente, perfettamente inutile tutto ciò che io avevo, e quindi ricomincia questa erranza, ecco perché, che ha generato un apprendimento continuo, no? Un contesto di apprendimento continuo. Perdersi, ritrovarsi, smarrirsi, questo sguardo curioso sull'esperienza davvero mi ha consentito di descrivere delle esperienze di narrazione, di scoperta, di cambiamento, generando e rigenerando, direi, sempre di più quotidianamente degli spazi di riflessività, che, ripeto, ho potuto ritagliarmi anche perché dal punto di vista della gestione della quotidianità ho potuto anche decelerare rispetto ai ritmi dell'ordinaria quotidianità. Succede che in sostanza arrivo in centro dopo aver chiesto indicazioni, aver intercettato delle studentesse che mi danno indicazioni su qual è la stazione a cui scendere, arrivo in centro e c'è un'ulteriore difficoltà nel trovare l'albergo, la sistemazione in cui mi ero prenotata, perché il wifi della città si disconnette, quindi c'era un wifi ma non funziona, e quindi di nuovo la direzione è quella dell'umano, no? È quello del chiedere, quello dell'immaginare nuovamente un tragitto di richiesta, e ad un certo punto in questa richiesta in cui uno si sente smarrito, insicuro, si guarda intorno, e di nuovo una giovane studentessa che mi accompagna fisicamente fino all'albergo, compiendo anche qui un itinerario errante, perché lei stessa non sa dove l'albergo, chiede più volte, sbariamo direzioni fino ad arrivare, ecco perché poi, no, guerriera in carne ed ossa, all'albergo stesso e certamente a chiedere questo selfie. Il selfie di fine tragitto testimonia quindi il nostro incontro e la nostra vittoria, no? E l'unione di più prospettive, il desiderio di affiancare anche se non si è certi del tutto, no? Di poterlo fare, e d'altra parte il desiderio di essere affiancati per non essere del tutto smarriti, la volontà di supportare qualcuno in una situazione critica, di provare a mettere a frutto e a mettere a disposizione le proprie competenze e capacità, la capacità di entrare in sintonia, l'accoglienza reciproca, e questa era proprio la metafora dei soggetti in ricerca, no? Che si orientano nello spazio, che immaginano, che transitano in alcuni contesti non così familiari. Certamente anche in questo caso la mediazione della lingua inglese ha fatto la differenza, perché ha fatto proprio da mediatore tra le nostre lingue madri, una questione che emergerà anche nell'ultimo scatto poi di questo itinerario. La richiesta di selfie, quindi al termine di questo incontro, oramai non mi sorprende più, no? E con piacere scatto il mio selfie di riflesso. Quando dico selfie di riflesso lo dico perché è proprio un selfie di seconda battuta, no? Cioè avviene dopo che mi è stato richiesto un selfie, che chiaramente io non saprò mai dove sarà collocato, no? A livello di social, a livello di memoria, a livello di ricordo personale. Questo incontro certamente è stato risolutivo, no? E questa accoglienza nel mettersi congiuntamente in cammino, ripeto, pur non sapendo esattamente, no, dove stavamo andando, è stato quello che ha fatto la differenza e che ha avvicinato i nostri itinerari, no? Provando poi a raggiungere un obiettivo che effettivamente è stato raggiunto, e a come si possa poi insieme ad un'altra persona intraprendere una conoscenza diversa dello spazio e avere anche elementi di riconoscenza, no? E di riconoscimento reciproco. Ed arriviamo all'ultima foto, la foto numero 6, indovina chi viene a cena. E siamo al termine di questo viaggio di ricerca, e in occasione appunto di una delle mie ultime sere a Pechino torno in uno dei tanti ristorantini cinesi in cui anche qui, questo è un altro elemento di ricerca assolutamente da approfondire, no? In cui hanno fatto ormai l'abitudine alle mie modalità di comunicare, di gesticolare, di osservare, di utilizzare le immagini per comunicare, la mia inesperienza con le bacchette, insomma la mia stranezza di straniero ormai è diventata familiare, no? Mi siedo quindi al tavolo, in questi social table adesso si chiamano, mi siedo a questo tavolo a cui arrivano persone, si siedono, mangiano, conversano eccetera, per un momento sto da sola, quindi comincio a mangiare finché si avvicina questa ragazza che poi vedrete ritratta nella foto. Lei recupera l'inglese in modo abbastanza rapido e lo sa parlare, e quindi ci capiamo in questo dialogo, no? Che ci vede insieme nello stesso tavolo, molto incuriosita dalla mia presenza in solitaria, e questa convivialità delle differenze ci avvicina molto, mentre consumiamo questo pasto congiuntamente, anche confrontandoci su quello che stiamo mangiando, no? E c'è un'estrema disponibilità da parte sua, l'apertura, il dialogo. Io oramai sto osservando, sto interagendo, sto capendo sempre di più molti elementi, no, dell'interazione con gli altri, eppure certamente siamo due imperfette sconosciute, no? Che condividono un pasto, uscendo entrambe dalla propria solitudine, perché anche lei arriva da sola al tavolo, in un equilibrio più o meno consapevole di narrazione, di decostruzione, di gesti, di interesse verso l'altra persona, perché entrambe abbiamo verso l'altra persona un interesse autentico. Lei è un'impiegata contabile, proviene dal nord-est della Cina, cerca dei riferimenti rispetto al fatto che io arrivo dall'Italia, per cui parliamo della neve, no? come elemento che ci avvicina. E quando le chiedo il suo nome mi dice che in cinese è troppo difficile, per cui scegliamo degli altri nomi, così come il mio nome da pronunciare, molto difficile, con questa R iniziale molto, molto marcata. Lavoriamo poi anche, ragioniamo congiuntamente sul cibo, no? E anche sull'imbarazzo che genera un momento di distrazione da parte sua nella gestione di questo cibo, finché poi usciamo da questa cena, mentre io rifletto su queste chiavi di dialogo eterogenee che abbiamo trovato in questo pasto condiviso, e mentre io l'accompagno alla metro, che era proprio in direzione della mia sistemazione, mi restano in mente alcune delle sue parole, no? E mi dice: sono stata proprio contenta di conoscerti, solo che parlare in un'altra lingua non fa esprimere bene quello che vorrei dire. E io non posso che essere più d'accordo, no? Soprattutto pensando ai sentimenti, le emozioni, i vissuti che restano stranieri agli altri, no? E rifletto proprio su questa questione delle appartenenze linguistiche, di come il mondo viene descritto, no? dalla madrelingua o dalla lingua padre, a seconda di quali riferimenti abbiamo. E la lingua degli affetti, delle origini, delle appartenenze, no? Potremmo dire l'ancoraggio primario. E a questo processo di trasformazione si affianca poi la lingua seconda, no? Che però certamente, se da una parte ci consente di entrare in relazione più di molti altri episodi di quelli narrati, no? In questa storia di ricerca, dall'altra parte ci lascia un po' con gli elementi essenziali della comunicazione, no? Senza troppa profondità. Ed ecco che allora, come elementi di itinerari conclusivi, certamente posso dire che Pechino Off ha acceso numerosissime riflessioni. Ancora adesso, ripercorrendo il testo, penso che ci potrebbero essere ulteriori piste di ricerca. Ed è l'opportunità di riflettere nell'esperienza e di ricondurre il viaggiare a una pedagogia della domanda e della scoperta, no? Linguaggi, immaginari, prospettive pedagogiche lasciano aperte tante cornici di riflessioni. In attesa di nuove foto, di nuovi itinerari di ricerca, che poi dopo chiaramente Pechino Off sono continuati anche in altri contesti, in altre parti del mondo e in altre quotidianità. E nuove riflessioni in cui possiamo immaginare, ma non solo immaginare, possiamo sperimentare l'essere stranieri e ricordarci come dal punto di vista personale, ancor di più professionale, siamo tutti stranieri, i nostri occhi e gli occhi degli altri, no? Ecco perché abbiamo bisogno di relazione, di contatto, di linguaggi che ci portino ad aprire la comunicazione, che liberino il nostro spazio creativo, che possano lasciare aperte delle crepe affinché ci passi la luce dell'altro e dell'incontro che ci trasforma. E questo capitale di riflessione creativa, attenta a cogliere il dettaglio, è quello che l'esperienza di ricerca Pechino Off ha rilasciato dentro di me, ed ecco perché ho deciso di inserirlo come testo all'interno del corso di pedagogia interculturale, per dare uno sguardo differente, per offrire delle prospettive divergenti, per trasmettere come sia possibile riflettere sulle costanti esperienze che noi facciamo nella quotidianità, che possono diventare trasformative anche dal punto di vista interculturale e che possono certamente lasciare dei sedimenti su cui immaginare delle progettualità personali e professionali, che non si limitino alla stesura di confini o di zone di differenza che creano poi delle distanze incolmabili.